A 1, A 2, A 1, 2, 3, il titolo è...
Silvano, è un valevole cicciolo.
Silvano, quando la radio ti dà una mano.
Silvano, scendi qua un attimo.
Che poi una mano a fai che. Bentornati qui a Silvano contro radio, sono 10:03, oggi è il 4? Il 4, meno male che c'ho Mirko che è lucidissimo a quest'ora, 120%, io sono al 15%, sono come in Zola appena arrivato quest'estate. Allora, questo è Controradio Silvano, il programma che ti dà una mano, non sappiamo a fai che, però io poi ci provo, no? Ci provo in qualche modo. Oggi parleremo brevemente di cinema, parleremo di libri, cioè tutta roba altissima, e parleremo di vino, che ci riporterà un pochino a, come dire, sì, così. Faremo una degustazione diretta. Allora, avremo degli ospiti molto velocemente. Silvano è un programma molto elastico e soprattutto un programma con le porte aperte, gente che viene, che entra, che va. Saluto Mirko Loppolo in regia, che stamattina mi ha veramente scatenato, mi ha messo dei pezzi veramente molto belli mentre le solite cose, facevo la doccia, facevo il caffè. Tra l'altro mi sono ustionato perché ho alzato la macchinetta del caffè per vedere se era uscito, e stava proprio nel momento di massimo orgasmo della caffettiera. Sai, l'orgasmo della caffettiera, eh? È il titolo di un mio bellissimo libro che scriverò fra 20 anni, L'orgasmo della caffettiera, in tutte le librerie, ad Elfi naturalmente, copertina azzurra polvere. Allora, l'orgasmo della caffettiera, praticamente, cioè mi è il caffè bollente, ero chiaramente mezzo nudo, cioè ero un mutande, insomma, mi ero appena alzato, cioè, è schizzato qui, cioè una cosa, vabbè, Silvano ci sta, era una citazione anche quella, comunque un male boia. Allora io direi di partire intanto, perché questo è anche un programma di musica, nel frattempo preparo tutti i collegamenti, preparo tutta la vita che verrà, la nostra vita che verrà. Svegliati Mirko, dai, sei sveglio, c'hai quell'occhio vispo. Questo è Jerry Cinnamon, questo pezzo si chiama Lullaby. I love it, love it.
just to get paid. I'm taking one last breath as reality fades. Wasting time on the streets where heroes are made. Now I'm hanging round your place trying to get laid. I got different methods for wasting my day. Like I'm crying out loud, but nobody will hear. I got plenty good reasons for hiding my tears. Sing me to sleep, sing me a love song, sing me a lullaby. Days gone by. Sing me to sleep.
Jerry Cinnamon, questa era Lullaby di Nananna. Jerry Cinnamon, che è uno scozzese, un ragazzo, insomma, ragazzo, ha 40 anni. Ragazzo, sì, ragazzo, ragazzo, diciamolo. A me sembra tutti ragazzi. Però è un po' un busker, no? Che poi ha fatto successo, è molto amato nella sua terra. C'ha quest'area un po' sbarazzina col cappellino. Ha fatto un disco live recentemente. Io quest'estate me ne sono molto ascoltato. E quindi stasera ho voluto condividerlo stasera. Ragazzi, ho dormito 2 ore e mezza, posso dire la qualsiasi, ok? Stamattina, stasera, oggi pomeriggio, stanotte. E ho voluto condividerlo con voi. Ci collegheremo tra poco col Firenze Books, poi parleremo brevemente, senza tirarcela troppo, io non sono un critico cinematografico, ma giusto per di Asteroid City, che ieri sera sono andato a vedere ai Fiorella, come avevo ampiamente annunciato. Sono tornato al cinema, Mirko, se non sai l'emozione della sala buia e di 2 ore di Wes Anderson, che non sono facili, se, dipende a che ora ti sei svegliato la mattina, però che devo dire, c'è un regista, è lui, lo vai a vedere. Dopodiché parleremo anche di altri film che stanno per arrivare, fantastici, interessanti, molto interessanti, e dopodiché che faremo? Faremo altre cose. Sì, parleremo della buchetta del vino. Sai la storia della buchetta del vino? Dove i turisti fanno la coda per prendere il vino alla buchetta. Questa è la vita di questa città. Nardella Town. I love you. Ma mi fai tanto patire. Tanto, tanto, tanto.
Fiume scende come la sera. E non so stare senza di te. No, non so se il tempo mi darà un attimo di più per te. Tanto vivo, vivo così. Vivo così, vivo così, vivo così. Vivo così, no, non so.
Il fiume, questo era Garbo, che naturalmente citava, insomma, David Bowie abbastanza. Lui, vabbè, è un po' Sylvian, David Sylvian, un po' David Bowie, era il nostro, la nostra versione, dei Noartri. Però fa ancora musica, fa ancora concerti. Il mio amico Baratistuta mi ha mandato, pubblica su Instagram delle cose di Garbo, questa canzone mi piaceva tanto tanto tanto. Bisognerebbe istituire il trimestre senza turisti per dare respiro alla città e restituirla alle cittadine e ai cittadini residenti a Firenze. Non è male l'idea di un periodo senza, no? Senza. Dicevo, guardate, possono venire, siamo una città d'arte, l'arte è di tutti. Sì, sì, però questi due mesi, però non è che facciamo gennaio, febbraio, novembre, facciamo tipo, che ne so, aprile-maggio. Aprile-maggio, scusate, ma non si può. Va bene, questa è la proposta dell'ascoltatore. E l'altro invece scrive, l'altro amico: se volete firmarvi mi fate un piacere, se non volete potete farlo. Diciamo che Heroes ce l'ha ben presente, il Garbo, sì, giustamente, ma nemmeno tanto velata, insomma. Allora, se volete scrivere 342 8104 111, dopo ci sarà Ovest di Paradino dalle 11, quindi entreremo in un mood un po' diverso. Avremo una telefonata subito dopo la pubblicità, vero Mirko? Grazie per l'acqua. Ti ho chiesto proprio, mi dai 50 centesimi? Mi dai 50 centesimi? E tu sei stato molto molto carino. Portali tutti i giorni. A dopo!
Centro Pecci Books Festival, leggere il presente, seconda edizione. Dal 5 all'8 ottobre al Centro Pecci di Prato, le più importanti voci del panorama editoriale italiano, un programma ampio e aperto a tutte le età. Fra gli ospiti, Edoardo Nesi, Ezio Mauro, Fumetti Brutti, Tiziano Scarpa, Franco Lorenzoni, Vera Gheno, Roberta Scorranese, Edoardo Camurri in un podcast con Federico Di Vita e un ricordo di Michela Murgia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info e programma completo centropecci.it. Festival Fabbriche Europa fino al 12 ottobre a Firenze. La danza suggestiva di Sofia Nappi, il viaggio tra sonorità sciamaniche di Anne Passeo, l'energia dei coreografi Leila K e Alexander Fandara, la musica senza confini di Dafer Youssef. Non perdere gli ultimi eventi della 30ª edizione. www.fabbricheeuropa.net. Prevendite Ticket One.
Delle case e affitti inavvicinabili. Potrai continuare a vivere a Firenze. Lo stop di Mardella al referendum contro la speculazione immobiliare non ci ferma. Salviamo Firenze. Dal 28 settembre al 18 novembre partecipa a Firma e Ferma, la raccolta di firme per liberare Firenze dagli studentati di lusso. Info su referendumsalviamofirenze.it. È un'iniziativa Comitato Referendario Salviamo Firenze.
Voglia di musica dal vivo? Il Blu Firenze ti aspetta per una nuova stagione da vivere insieme in via Manfredo Fanti 20 a Firenze. Ingresso libero con tessera associativa. Sabato 7 ottobre i Meganoidi inaugurano la nuova stagione con il loro Mescla Tour.
Contro Radio.
Su Controradio Silvano, everyday dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11. Benedetto Ferrara in studio, on air, e Mirko Roppolo oggi in regia, che è veramente al 120%. Al telefono dovrei avere Giovanni Guidarelli. Pronto Giovanni?
Sì, pronto, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
No, se mi dà del lei, guarda, scusami, o mi dà del voi... Beh. No, o mi dà del voi o mi dà del tu. Il lei.
Passerei direttamente al tu, anche perché condividiamo il tifo viola. Quindi...
Ecco, vedi? È una cosa trasversale che ci unisce. Esatto. Senti, che a volte mi salva, tipo, a volte mi ha salvato in certi uffici burocratici, non per saltare la fila, non per non pagare, ma per avere comunque una spiegazione che comprendesse. Senti Giovanni, molto velocemente. Allora, questo weekend al Visarno c'è il Firenze Books. Io, se non sbaglio, dimmi, è la terza edizione o sbaglio? Perché ci sta che io sbaglio.
Confermo. È la terza edizione.
Allora, la prima domanda, dopo poi ti chiederò ovviamente quali sono le cose secondo te da non perdere. La prima domanda è: quanto soffrono i libri? Questo è, diciamo, un evento dedicato alle librerie indipendenti, giusto? Che è una specie di guerra al fronte, no? Cioè una missione, perché chi ha una libreria indipendente, tra l'altro alcune ne aprono, ce n'è una aperta recentemente in Via dell'Anima, sono stato a presentare un libro molto carina. Io ti chiedo, cosa c'è dietro, no, il backstage di un evento dedicato ai libri?
Allora, intanto confermo, Firenze Books è giunto alla terza edizione, fortunatamente, perché le prime due hanno avuto molto successo grazie proprio al rapporto tra Confartigianato, Imprese Firenze che lo organizza, il Comune di Firenze che collabora con noi e le librerie indipendenti fiorentine che sono attori fondamentali in questa manifestazione. Il libro soffre, però le presenze delle prime due edizioni, che speriamo si replichino anche quest'anno, confermano che in realtà c'è molta molta attenzione nei confronti della lettura e nei confronti delle librerie indipendenti, che sono degli attori molto importanti sia culturali che economici, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci che dietro una libreria indipendente c'è comunque un'impresa, quindi comunque famiglie che vivono di questo lavoro e che lo fanno sì con passione, ma comunque cercando anche di trarne un reddito. Firenze Books è proprio la comunicazione di queste, di tutte queste esigenze, quindi cercare di dare una mano alle librerie indipendenti che possono avere visibilità e stimolare comunque il pubblico, la cittadinanza all'importanza della lettura. E per come è strutturato Firenze Books e per il suo claim che leggere è pop, serve proprio a questo, cioè Firenze Books nasce come un modo per avvicinare tutta la cittadinanza, certo, da 0 a 100 anni alla lettura e alla bellezza del libro.
Certo, tra l'altro Giovanni, c'è anche, cioè, il lettore, cioè, che si dice sia sempre, diciamo, meno, no? Cioè, i libri si vendono molto meno di anni fa, per andare in classifica ne bastano molto meno, insomma c'è tutto un discorso un po' alla meno, però c'è anche una grande voglia di organizzare eventi, di, insomma, di dare ai saloni del libro, che siano più o meno grandi, più o meno pubblicizzati, comunque poi alla fine la gente ci va, perché comunque scoprire un mondo è incontrare scrittori, no? Anche è avvicinarsi a un mondo. E poi c'è anche, pensavo alle librerie indipendenti di quartiere, per esempio, no? Cioè il fatto che, ovviamente, come nella musica, esistono le grandi, no? Le grandi case discografiche, poi esistono le etichette indipendenti, esiste il negozietto di dischi del quartiere che sopravvive, e esistono poi le major e tutto un discorso di distribuzione globale. Quindi c'è questa voce, conosco tante persone che dicono: io il libro lo voglio comprare nella mia libreria di quartiere, e anche se non ce l'ha l'ordino lì. È vero questo? Cioè, è una cosa che si vede? Poi parleremo anche, ovviamente, degli eventi, degli incontri.
Confermo questa tua sensazione. Le librerie indipendenti sono dei veri e propri sarti, perché consigliano il lettore in base alle proprie passioni e alle proprie personalità. Lasciamele menzionare, se possibile, le quattro librerie indipendenti che lavorano con noi a Firenze Books, che sono Florida, che è in Piazza Dalmazia, Libreria Leggermente, Farolle e Falpalà, che sono nel quartiere 4, e Libreria Alfani, che è nel centro storico. E sono tutte e quattro librerie di quartiere, effettivamente, che hanno un proprio pubblico affezionato, e grazie a Firenze Books speriamo che continuino ad averlo e amplino questa loro audience, perché sono delle librerie che, come posso dire, sono luoghi sia di cultura, ma anche luoghi in cui si può tranquillamente andare e chiedere consiglio su quale libro leggere, e quindi non solo cercare il libro che già so di voler acquistare, ma anche farsi consigliare, cosa che magari nelle librerie di catena è molto più complicato.
Senti Giovanni, l'ultima domanda, io sono sempre per la sintesi, perché arriva il messaggio, arriva più, diciamo, fa cose brevi ma incisive. Sono tre giorni al Visarno, tre giorni di eventi, incontri con scrittori, ecco, qual è, ora senza togliere niente agli altri, va bene? Non possiamo fare tutta la lista, ricordo innanzitutto il sito per chi vuole andarsi a vedere il programma, che è Firenze Books.
Firenzebooks.it.
Bene.
Manifestazione dal 6 a 7, 8 ottobre.
Dimmi una cosa, se tu da fai questa cosa, che non è bellissima da parte tua, ma te la faccio fare io. Se tu dovessi scegliere una cosa proprio da dire a una persona, che appunto, un tuo amico, una tua amica, dice: io posso venire questo giorno, cosa c'ho da vedere? Te cosa gli dici?
Allora, escludendo il libro del quale sei moderatore per
sì, certo, certo, motivi, certo.
Per sabato alle 17 ci sei no, anche te.
Va bene, ma questo non conta.
Oltre a questo, diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Sicuramente uno di impatto che può essere molto divertente e molto importante è sabato alle ore 19 abbiamo Federica Fabrizio e Giorgia Soleri che presentano il libro di Federica Fabrizio, sono due influencer molto importanti, sono due ragazze molto molto intelligenti che parlano di femminismo, ma parlano di femminismo in maniera molto molto giovane. Però veramente ce n'è di tutti i gusti per i bambini, ci sono libri gialli, romanzi, storici, insomma vi invito a guardare il programma su firenzebooks.it perché c'è veramente la più ampia scelta.
Certo, una cosa aperta a tutti, l'importante è saper leggere.
L'importante è essere curiosi.
Essere curiosi. Firenze Books al Visarno questo weekend, Giovanni, grazie di cuore, grazie davvero. Ci vediamo lì comunque noi poi. Ci vediamo
grazie
lì.
A te e ai tuoi ascoltatori.
Figurati. Ciao 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 ciao.
Buona giornata, grazie.
Questi sono i Bill Bleachers, questa è Modern Girl, una novità che mi piace, ce le scegliamo noi, le cose che escono, quelle che ci piacciono, molto, molta allegria. Sembri un quadro, Mirko, sembri un quadro di Leonardo da Vinci. Ora non ti montare la testa, però sei contro luce, quindi ti vedo il giusto, ma dietro c'hai una fila di cipressi, capito? Tipo il quadro, tipo la Gioconda, no? Che in fondo questo paesaggino che dici, ma allora. Dopo, la, dopo Popolare Network parleremo un po' di cinema e poi parleremo di vino, di turismo, di casino. E questo è Silvano, io sono Benedetto Ferrara. Vi ricordo anche che alle 11 poi c'è Ovest di Paladino, il nostro viaggio nel luogo della mente dove non funziona niente. Non che ora funzioni chissà che, eh. Linea a Mirko, a dopo!
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
E 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stato allestito un servizio di supporto psicologico per i familiari delle vittime dell'incidente di Mestre, dove ieri sera un bus turistico si è ribaltato, ha preso fuoco dopo essere precipitato da un cavalcavia. I resti del bus sono stati rimossi dal luogo dell'incidente, tutti i feriti sono stati portati in ospedale. In studio Martina Stefanoni con gli aggiornamenti.
Buongiorno, sono tutte straniere le vittime dell'incidente, fatta eccezione per l'autista del bus, un uomo quarantenne di Treviso. Feriti e morti sono tutti turisti di origine ucraina in larga maggioranza, ma ci sono anche austriaci, un francese, un tedesco e un croato. 4 dei 15 feriti sono in rianimazione in gravi condizioni, hanno tutti tra i 20 e i 30 anni. Tra i 21 morti ci sarebbero anche due bambini, di cui uno di pochi mesi, e una ragazza minorenne. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla strage. Tra le ipotesi più accreditate resta quella di un malore del conducente. Un altro tema che inizia a svilupparsi in queste ore è quello della manutenzione delle strade, dopo che in molti hanno fatto notare che il guardrail in quel tratto di strada era molto malmesso ed è quindi stato divelto con grandissima facilità dall'autobus, nonostante pare andasse molto piano, un fatto che sta anche facendo propendere appunto per la tesi del malore. L'autista Alberto Rizzotto era dipendente della Martini Bus, che aveva noleggiato il mezzo alla società La Linea, con la quale aveva un contratto per il trasporto dei turisti a Venezia. L'uomo aveva caricato i turisti in centro storico, li stava riportando in campeggio a Marghera, dove alloggiavano, e questo campeggio aveva appunto predisposto il servizio navetta. Da quanto risulta, aveva preso servizio 90 minuti prima, un dettaglio che sembrerebbe quindi escludere l'ipotesi di un colpo di sonno.
Grazie Martina Stefanoni. È stato registrato un terremoto in provincia di Bergamo. Alle 9.07 di questa mattina è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Comonnuovo, che si trova nella bassa bergamasca. Il sisma è avvenuto a una profondità di 8 km, come confermano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita fino a Caravaggio, Cavernago, Treviglio e chiaramente Bergamo, ed è stata segnalata da diversi utenti anche sui social network. E rimane allerta gialla anche nei Campi Flegrei. Dopo l'ultimo sciame sismico di ieri, il rischio zero non esiste, ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, aggiungendo: stiamo monitorando la situazione, bisogna stare attenti. Dalle 9 di questa mattina la Commissione Ambiente della Camera sta ascoltando i sindaci delle zone interessate per fare un quadro della situazione e prospettare soluzioni attuabili nell'ottica di un intervento legislativo. Ci sarebbe una svolta, sarebbe arrivata una svolta nella notte sul negoziato per il regolamento sulle crisi migratorie a livello europeo, fermo da giovedì scorso dopo lo stallo tra Germania e Italia sull'esclusione delle ONG dalle situazioni di strumentalizzazione dei flussi. A quanto si apprende da più fonti europee, il punto sulle ONG sarebbe stato stralciato. La presidenza spagnola avrebbe scelto di mettere il regolamento in agenda alla riunione dei rappresentanti permanenti e di oggi, puntando così all'intesa prima del vertice di Granada che si apre domani. Sul testo non ci sarà un voto formale, la presidenza concluderà il dibattito registrando o meno il sostegno necessario al regolamento. È stata condannata a oltre 8 anni di carcere in contumacia la giornalista russa Marina Ovsiannikova, che l'anno scorso in diretta sulla televisione di Stato Russia protestò contro l'intervento militare su vasta scala della Russia in Ucraina con un cartello con scritto No War. La giornalista è fuggita dalla Russia con la figlia, si trova in Francia, per questo è stata condannata in contumacia e per aver diffuso notizie false, un'accusa che include qualsiasi informazione sulla guerra della Russia in Ucraina che sia in contrasto con la narrativa ufficiale. La procura russa aveva chiesto una pena 9 anni e mezzo. Intanto il governatore della regione russa di Briansk ha denunciato che l'Ucraina ha bombardato un villaggio con bombe a grappolo, danneggiando più di 50 tra abitazioni ed edifici. È ancora in coma in ospedale Armita Gerevand, la sedicenne che domenica sera, secondo gruppi di attivisti per i diritti umani iraniani, ha avuto uno scontro con la polizia morale in Iran perché non indossava il velo e avrebbe quindi sbattuto la testa contro un palo del vagone della metro. La foto della ragazza in ospedale con la testa fasciata è diventata virale sui social, dove questo caso viene associato a quello avvenuto poco più di un anno fa di Mahsa Amini. Il regime iraniano nega però questa versione dei fatti, difende la polizia morale respingendone ogni responsabilità. Le forze di sicurezza nel frattempo hanno circondato l'ospedale dove la ragazza è ricoverata per impedire preventivamente alle persone di riunirsi e di protestare. Le 10:36 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Scenari contemporanei e avamposti Teatro Festival 2023 Extended Edition. A Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino da settembre fino al 22 dicembre. Programma completo su ilteatrodelledonne.com.
Dal 6 all'8 ottobre, alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, prima assoluta di Arlecchino, servitore del prodotto interno lordo, di Filippo Renda, con Antonio Fazzini, Margherita Galli, Vieri Raddi e lo stesso Renda. In scena, la critica al sistema sociale dove si è abili al consumo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Contro Radio.
Amami e sgonfiami.
I Traffic, uno dei miei gruppi preferiti, insomma, la genialità di Steve Winwood, c'è anche l'assolino di tastiere, insomma, lo dico, in Blind Faith, ricordi con Eric Clapton, insomma, ma i Traffic mettevano insieme rock, jazz rock, folk, John Barleycorn, ma quante storie bellissime, mi si è riempito lo studio di donne, di ragazze, ragazze fantastiche, giornaliste, Chiara Brilli e Lucia Annunziata. Io
non ho parole veramente.
Perché?
Meno male non mi ha chiamato Nancy, perché io potevo rischiare.
Tu hai notizia allora, a dare? Sì,
sì, sì, sono arrivata proprio al volo, è sul pezzo, perché sempre, Silvano tu. È sul pezzo.
Ma te sei sempre sul pezzo.
Io sono avanti come Roppolo, come esatto, ci insegna. Allora, ci avevano segnalato stamattina in Newsline che c'era un elicottero che sorvolava Viale Redi. Da lì c'era venuto il dubbio che fosse imminente lo sgombero del circolo Il Romito. E così è, infatti è arrivata un'agenzia, è in corso lo sgombero in via Sighele a Firenze, l'edificio è comunale, era stato occupato domenica scorsa dal collettivo anarchico di Viale Corsica, lo avevamo detto lunedì. Ebbene, ora c'è la polizia, la squadra dei vigili del fuoco, in volo questo elicottero, il presidio della zona e alcuni antagonisti sarebbero saliti sul tetto. Dunque una situazione calda e in divenire, Benedetto.
Ti ringrazio di questo aggiornamento, avevo visto la notizia che hai lasciato qua. Speravo mi lasciassi una cosa buona trasmissione. Invece,
piano, tu hai fiducia.
No, assolutamente.
Ora ti lascio in buone mani però.
Anzi.
E anche in buona voce. Vai Lucia.
Grazie mille Chiara con questo aggiornamento sulle notizie. Silvano è un programma con le porte spalancate a ciò che succede di bello, di meno bello, insomma, e anche di cose culturali, noi che siamo profondamente ignorante, però cerco di l'importante è cercare di elevarsi sempre.
Eccomi, eccomi. Ma ti piace questa mia entrata?
Ma perché?
Perché dai, sono un po' la tua figlioccia, dai.
Sì, la mia figlia. Non mi chiede la paghetta. Dai. Io pensavo che con Dylan di aver chiuso i figli.
No.
Allora, c'è un messaggio molto carino e io ringrazio chi l'ha scritto, che ha detto, ma che bel buongiorno con i Traffic. Vedi, ogni tanto azzecco il pezzo.
Qualcuno ti ha...
Allora, ieri sera ho visto Wes Anderson, l'ho menata con questa storia che tornavo al cinema, perché era un anno che non andavo al cinema. Per me andare al cinema è come era come appunto per un bambino, come ho detto ieri, andare a Luna Park, no?
Ah, sì?
Sì, Wes Anderson, insomma, è un regista americano molto particolare, che ha questa costruzione, anche sceneggiatore, e questa costruzione dei film in maniera meta, fra virgolette.
Definisci, cioè, meta.
Che meta vuol dire quando non c'è, cioè fai teatro nel teatro, per dire.
Questo è
un film, Asteroid City, lo risolvo in un minuto, non mi metto a fare il critico, il finto critico, no?
Vai.
Però è un film che praticamente racconta un po' la costruzione di una storia che non esiste praticamente. Questo è un po' il senso, no? Cioè molto nonsense. Io lo amo per questo. Poi c'è una costruzione di movimenti di macchina pochi, molti dei quali sono delle fotografie bellissime.
Ok.
Che fotografie bellissime, alcune dei quali ricordano anche Hopper, no? Il grande pittore. Cioè questa è ambientato nel deserto, Asteroid City. C'è la premessa che dice che è una storia che non esiste, cioè è pura fantasia. Quindi c'è una voce narrante che ti introduce a uno spettacolo, a un televisivo, che racconta di uno spettacolo teatrale che poi viene ripreso dalla cinepresa cinematografica.
Quindi c'è praticamente quasi...
Sì, un trip, guarda.
È proprio un trippone, ma poi dopo soprattutto, cioè, praticamente è un viaggio nella mia testa e basta.
È un viaggione nella tua testa, dal cui si potrebbe risolvere con attori fantastici. Certo, c'è il mio attore preferito.
Cioè?
Brody.
Ridirlo, aspetta.
Andrew Brody.
Mi piace questo tuo...
È il mio attore preferito, proprio il mio attore preferito. E poi ci sono tanti altri, okay. Bravissimi. E c'è anche Matt Dillon, ma ce ne sono tantissimi.
Lo sai che io ho conosciuto Matt Dillon?
Sì, no, me l'ha detto Matt. Mi ha detto, sì, ho conosciuto una ragazza che lavora da voi.
Ma sì, guarda, era anche simpatica. Stava con una italiana, perché lui sa che è sposato con un'italiana, era lì a mangiare, perché io lavoravo a Roma come cameriera e l'ho trovato lì. Siamo messi un po' a chiacchiera.
Dopo ti racconterò invece che ho incontrato io in Vede Fossi. Ma perché sono rimasto così, volevo dirgli grazie. Poi non l'ho fatto. Ma detto questo, quindi un film è Wes Anderson, in cui limite forse, ma lo dico io, sono le due ore che...
Vabbè, dai.
No, due ore in cui sì, però sono due ore di nonsense, di dialoghi, di momenti di lentezza, una lentezza studiata. Ma
spero non sia una lentezza stile francese, tipo che si fumano una sigaretta per mezz'ora.
No,
quella non mi piace, se no altrimenti mi piace, cavolo, io mi ascolto Lars, cioè mi vedo Lars von Trier che fa film da tre ore fra un po'.
Sì, vabbè, insomma, ora siamo io sì, ci sono altri film, tra l'altro sta uscendo il nuovo di Scorsese con De Niro e DiCaprio, che quella è da vedere, 2 ore e 40. Però non volevo dare un giudizio sulla lunghezza, ormai i film, per un motivo anche semplice, vengono investiti talmente tanti soldi e si scontrano con le serie che invece durano, no, molto meno, perché sono serie quelle che vanno sulle piattaforme. Quando fai un film, a quel punto invece di tagliare già ti riferisci a un pubblico che va al cinema e sa cosa incontra, no? Sa che deve impegnarsi.
Ah, cioè vuoi un pubblico impegnato, insomma, che si deve concentrare, non è qualcosa che tu ascolti o vedi quando stai facendo qualcos'altro.
Esatto. E è arrivato un messaggio, non so cosa si riferisce, c'è anche un cameo di Jarvis Cocker, vero? Dei Pulp. E tra l'altro ha fatto un pezzo bellissimo nella sigla finale del film, ci dice un ascoltatore o ascoltatrice e o ascoltatora o ascoltatore, questo dobbiamo dire. E comunque, per chiudere il discorso su Asteroid City, possiamo dire anche che è un confronto tra il limite che ti dà qualsiasi mezzo, no? Qualsiasi mezzo ti dà un limite, l'inquadratura televisiva ti dà un limite,
sì,
perché sui limiti, sui bordi lavora molto anche lui nelle riprese, no? Su quello che è il contorno, ti dicevo, sono,
sì,
delle foto.
Okay. Il display, via.
Brava. Il limite del palco teatrale,
sì,
no? E il limite dello schermo cinematografico. Okay. Tutto questo confrontato con l'infinito universo. Asteroid City parla di quello, ambientato nel deserto, in questa città. Poi c'è, voglio dire, mille discorsi anche sul cinema, sul teatro, sui media, su quello che ti pare, ma tutto questo te lo devi andare a cercare,
okay.
Molto cerebrale, ma le immagini sono talmente belle, gli attori talmente bravi e gli spostamenti di scenografia talmente da Wes Anderson che dici vabbè, questo film
vale la pena.
Primo va visto al cinema,
okay.
E secondo è un regista che con una personalità pazzesca, un po' come te, hai una personalità pazzesca. E dopo questo pippone su Asteroid City di Wes Anderson, vorrei ascoltare una canzone d'amore talmente dolce che
la dedicheresti a me.
Guardo questo cielo e sento che
you are the sunshine of my
You are the sunshine of my life, Stevie Wonder. Canzone dolcissima, dichiarazione d'amore. Va bene, torniamo alle cose della vita.
Sì,
va bene.
Alle cose un po' più futili, dici.
Usciamo da questo, claro, da questa fantasie sentimentali.
Da questo romanticismo che non ci appartiene.
Non, giusto? Ti appartiene.
No, questo non appartiene neanche a te. Te fai finta che ti appartenga. Poi in realtà sotto sotto sei un cinico che.
Davvero, sono
che
un
si
cinico,
vuole
un manipolatore di menti.
Per, senti, questo ti amiamo tutte.
Senti, senti Lucia. Allora, oggi parliamo non delle buche della Filippelli, ma della.
Delle buchette di Firenze, del vino.
Quante sono?
No, no, sono tante.
Davvero?
Sono 180. Ci credi? Ah, invece sì. Ci sono tra quelle vecchie e quelle nuove, diciamo ora sono 180.
Cioè, ma quelle nuove, scusa, è uno che trapano un muro e ci mette.
No, no, fanno finta. Cioè, praticamente io ho visto delle buchette fatte proprio nel vetro. Perché talmente ora sono tornate di moda da dopo la pandemia che tutti quanti ne vorrebbero fare qualcuna nel proprio locale, perché comunque attira i turisti che vogliono fare ovviamente la storia, no, su Instagram, soprattutto gli americani che hanno spopolato sui social con vari video che, dove loro si vede che oh, interessante, prendo vino, vino, buca di vino, buonissimo. Insomma,
parlano proprio così, però.
Sì, sì, esattamente.
No, sì, sì, mi pareva.
Quando ho sentito buca di vino mi sono innamorata, guarda. Praticamente niente, però queste buchette, no, da una parte sono un ritorno alla tradizione, quindi sì, a tutti, vabbè, piacciono, no, sono molto fiorentine, dall'altra parte però stanno creando dei problemi ovviamente come al solito tra i residenti fiorentini che abitano in nelle zone dove ci sono, perché ovviamente grandi file,
certo,
persone,
è tipo quella che si apre, scusami se ti interrompo, un po' come si creò in via Deneri con l'antico vinaio, no?
Sì, 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 praticamente quello, soltanto che ora ce ne sono molte di più di queste situazioni, e ad arrabbiarsi sono anche i gestori di altri locali che non possiedono queste buchette, perché dicono sì sì, molto bello questa tradizione, però intanto voi state un po' aggirando le regole UNESCO di non servire alcolici per strada, e soprattutto voi magari, siccome non offrite uno spazio adeguato e tutto quanto, evadete un po' delle situazioncine, tasse, gli affitti di spazi pubblici che invece noi ci tocca pagare perché siamo corretti. Quindi cosa vogliamo fare? Secondo me Firenze diventerà tutta una buchetta, te lo dico.
Sì, dici?
Sì, sì.
No, tra l'altro c'è un ascoltatore o ascoltatrice e o che oggi ha detto chiudiamo ai turisti per un mese, due mesi d'anno. No, no, guarda, è una cosa bella.
Ma,
cioè, non lo dico, non voglio fare adesso aprire un. Però no, l'idea, no, siccome si parlava della tassa, di aumentare la tassa, sto fatto che le città d'arte sono diventate. È il tema di oggi, no? Oltre poi Airbnb e tutti gli affitti, gli studenti che non trovano casa e tutto il resto, che è un tema assolutamente esploso. E il fatto di a un certo punto dire allora, aprile, faccio per dire,
sì,
aprile no,
basta così,
Firenze è solo per i fiorentini. Pensa ora, ora dirà
no,
i commercianti,
perché...
no, i commercianti, no, potrebbero dire no, ma noi come si fa, no, i tassi, cioè tutte, certo, le varie corporazioni, però in realtà se ci pensi, cioè il Firenze dei fiorentini per un mese, no,
sì,
potrebbe essere anche un modo per far ritrovare i fiorentini nella loro città e smuovere anche il commercio, cioè non è che
forse anche aiuterebbe per la creazione di punti di aggregazione di fiorentini, perché adesso diciamo che non ce ne sono tantissimi, a parte qualche spazio in qualche quartiere come, che ne so, Sant'Ambrogio, ma anche lì ormai è tutto invaso, quindi serve un po' un'idea di comunità, un punto di aggregazione.
Una comunità. Così si può litigare fra fiorentini.
Ma se tanto litigano comunque, lo vorrei dire. Però te le immagini invece se tutti quanti, tutti i paesi del mondo facessero due mesi di stop, e in quei due mesi di stop, cioè, ok, due mesi di stop e due mesi invece dove ce l'hai liberi, dove puoi andare dove ti pare nel mondo. Alla fine facciamo due mesi di pieno turismo a giro per il mondo, ogni paese, e due mesi di stop.
No, allora sono arrivato alla fine. Allora ti stoppo un attimo, devo chiudere perché poi c'è Ovest di Paralino. Mi devo dare la linea all'altro me, come direi allo psicanalista se ce l'avessi, ma nessuno mi accetta.
Ma ci credo.
Cioè, invece di fare scambio casa, si fa scambio città. Capito?
È bellissimo.
Dice, guarda, scusa, io vengo a Honolulu, tu vieni a Firenze. Così, qua, per uno che esce, uno che entra, capito?
Bellissimo.
C'è meno casino. C'è arrivato un messaggio, sarà qualcuno, qualche psicoterapeuta. Come siete diventati snob a Firenze? Lei è diventata snob.
Devo aver imparato dal migliore, allora.
Senti, va bene, snobismo a parte, grazie Lucia, Lucia Gemignani di TIFF, di This is Florence. Naturalmente quando vuoi, questo studio è sempre aperto, e ti ringrazio per questa cosa che ci ha raccontato delle buche del vino. Siamo diventati un po' snob, no? Che vorremmo un po', come dire, riuscire a vivere questo. No, il fatto che questa città si deve comunque, deve riuscire ad adattarsi ai tempi, non fare finta che non esista un mutamento, però anche cercare di viverlo e cavalcarlo in maniera molto molto intelligente, con una visione. Sono le 10:57, Silvano, la puntata di oggi finisce, finisce qui, e c'è un messaggio che è arrivato, però lo leggo dopo. Vabbè. Tanto Ovest di Paladino è un programma osmotico. Mirko, grazie a tutto, lasci il posto a Priscillo in regia, tra poco Ovest di Paladino, grazie per aver seguito Silvano. Grazie di cuore, a tra poco!
Mobile più che libero, vedo un mobile più che libero, ma non mi sento di partire. Dimmi dov'è, come se non fosse ancora così lontano.
Due, tre, il titolo è
Silvano e non volevo le ciccioli.
Silvano, quando la radio ti dà una mano.
Silvano, ce ne fa un attimo.